Giornalismo. Tizian. La mia vita nel mirino. Di Giovanni Tizian. Il collaboratore dell'Espresso a cui la 'ndrangheta voleva sparare in bocca racconta la sua storia. Dalle prime inchieste locali sulle infiltrazioni malavitose in Emilia fino al giorno in cui si è ritrovato sotto scorta. 25 gennaio 2013. Ci sono telefonate in grado di stravolgerti la vita. Alcune lasciano un segno eterno, altre per qualche anno. L'ultima l'ho ascoltata pochi giorni fa. Intercettati dagli investigatori, un boss imprenditore legato alla 'ndrangheta calabrese e un faccendiere piemontese pianificano di zittirmi in qualche modo. Sparandomi, comprandomi o imbavagliandomi attraverso sottili metodi mafiosi. L'audio è agghiacciante. Il nastro l'ho ascoltato come tutti il giorno degli arresti. La preoccupazione più grande non era rivolta alla mia incolumità o al pericolo che avevo corso, ma alle persone che con me hanno condiviso quest'anno di inferno fatto di paure, privazioni, invidie e scorte armate. Davanti a me gli occhi della mia compagna, che al mio fianco in questi 13 mesi non ha mai dubitato che stessi facendo la cosa giusta, di mia madre, con la quale abbiamo condiviso il buio del dolore e attimi di luce. Ho pensato ad Amelia, la nonna materna che dopo l'assassinio di mio padre ha avuto la forza di guardare avanti e credere fino in fondo in un futuro normale fuori dalla Calabria. In fondo lo devo proprio a lei se ho iniziato a scrivere e a raccontare le patologie secolari che immobilizzano l'economia italiana, mafia e corruzione, due facce della stessa medaglia. Dei suoi ricordi sussurrati davanti al caminetto nelle sere del gelido inverno modenese, ne ho fatto tesoro. Li custodico gelosamente. Racconti che mi hanno permesso di guardare al passato con occhi diversi, di affrontare il presente con un profondo senso di rispetto per le mie radici. La rabbia porta solo guai, mi ripeteva spesso. È questo passaggio di testimone da una generazione a un'altra che mi ha insegnato a resistere alle impreviste bufere della vita. Nonna Amelia non ha fatto in tempo ad ascoltare il nastro dell'intercettazione. Prima di morire nel luglio 2012, sapeva della scorta assegnatami, ma non le avevo mai accennato al possibile contenuto. Meglio così. Le avrei provocato un dolore inutile. L'avrebbe trascinata indietro nel tempo, in quel passato insanguinato dalla 'ndrangheta, ostaggio dei sequestri, marchiato da incendi e morti ammazzati. Gli sparo in bocca il frammento di intercettazione che 13 mesi ha cambiato il mio quotidiano. Da allora, 22 dicembre 2011, tre giorni dopo aver sentito quelle parole e tante altre sul mio conto, gli investigatori hanno deciso in via d'urgenza di blindarmi la vita proteggendomi con la scorta. Un cambiamento radicale, certo. Una forte limitazione della libertà personale causato dall'arroganza di un personaggio, Nicola Femmia, che quando comincia a interessarsi di me e dei miei articoli ha già sulle spalle una condanna a 24 anni in secondo grado. Eppure è libero di amministrare società italiane ed estere, di intrecciare relazioni con insospettabili, di estorcere denaro, imporre il proprio dominio nella rossa Emilia-Romagna e non solo. Anche questa è l'Italia. Un anno è passato dalla telefonata con cui mi hanno comunicato l'assegnazione della protezione perché persona esposta a rischio. Ci vorrà ancora tempo perché io possa ritornare a passeggiare libero e vagare senza meta, semplicemente per il piacere di farlo. Ma finirà. Non sarà per sempre. In eterno mi porterò invece il dolore provocato dagli squilli indiscreti piovuti in una notte del luglio 88. Vivevo ancora a Bovalino, nella Locride. Quando una telefonata annunciava che il mobilificio di mio nonno era stato divorato dalle fiamme. Poche ore e il rogo doloso ha trasformato il sogno di Ciccio, il padre di mia mamma, in uno scheletro consumato. Sono passati 23 anni, ma quell'immagine mi accompagnerà per il resto dei miei giorni. Così come l'annuncio della morte di mio padre. Tornava a casa dal lavoro. Lo aspettavamo a casa. Ma lungo la statale 106 all'entrata di Locri due motociclisti rimasti ignoti lo attendevano per ucciderlo. La sua vita è finita quella notte sul muro che separa la strada dalla ferrovia. Ucciso mentre era alla guida della sua Panda rossa. Oggi su quel muretto bianco c'è un murales che lo ricorda, realizzato a luglio 2010 dall'associazione Da Sud. Un atto di giustizia dovuto alla sua memoria. Neppure quegli squilli del citofono dimenticherò. E il vuoto lasciato dalla sua perdita rimarrà anch'esso per sempre. Tasselli della mia infanzia calabrese e della mia vita emiliana. Passato e presente legati da un filo rosso. Tenuti assieme dalla volontà di non abbassare mai la testa, di ricercare la verità a tutti i costi, di guardare dentro la realtà per raccontarne le corruzioni. Ieri e oggi con la 'ndrangheta che cerca in ogni modo di bloccarmi la corsa verso la normalità, a cui resisto oggi come allora, portando avanti le mie passioni e sfidando la cultura del favore sul terreno dei diritti. Ecco perché la paura iniziale per le minacce ha lasciato il posto al fresco profumo di libertà, citato da Paolo Borsellino. Nonostante la scorta, il dolore, la precarietà e le incertezze per il futuro,